Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia pensando al dono che abbiamo ricevuto in tutto l'anno liturgico passato. Abbiamo ripercorso, rivissuto i misteri di Gesù, della sua vita e della salvezza. Ringraziamo il Signore anche della lettera, della seconda lettera ai Corinzi, che concludiamo. Chiediamo sempre la luce dello Spirito, perché la grazia di Dio sia efficace nella nostra vita.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 13, dal versetto 5 al termine. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A meno che la prova non sia contro di voi. Spero tuttavia che riconoscerete che la prova non è contro di noi. Noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, non per apparire noi come approvati, ma perché voi facciate il bene e noi siamo come disapprovati. Non abbiamo infatti alcun potere contro la verità, ma per la verità. Per questo ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti. Noi preghiamo anche per la vostra perfezione, perciò vi scrivo queste cose da lontano, per non dovere poi di presenza agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non per distruggere. Per il resto, fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
Ecco, riprendiamo l'ultimo tratto, anche se non è facile riassumere. In questa settimana abbiamo considerato il vanto che Paolo è costretto a fare, nonostante ripeta più volte che non conviene, che è un parlare da stolto, cioè il vanto, non il vanto in sé, ma il vantarsi delle proprie qualità o dei propri doni anche, di ciò che Dio dà e che possono essere motivo di ammirazione. E noi vediamo difatti che questa settimana abbiamo considerato in particolare a partire dal capitolo 11, versetto 21-22, i seguenti. Ecco, quando Paolo, ripetendo che non è il caso, che è stolto, tuttavia si vanta anche lui secondo la carne. Il versetto 18 del capitolo 11, poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Secondo la carne, cioè secondo, in questo caso, può essere applicato diversamente questa espressione, in questo caso lo si vede bene al versetto 22 e anche nei versetti successivi. Il versetto 22 è molto chiaro: sono ebrei, sono israeliti, sono stirpe di Abramo, sono tutti termini in parte che coincidono, in parte che si sovrappongono, anche se ci sono sfumature diverse, sono tutti termini di onore e termini che indicano l'appartenenza all'elezione. E quindi, secondo la carne, Paolo può vantarsi, come si vantano loro, di essere ebrei, palestinesi, cioè ebrei figli di ebrei significa, non solo convertiti, ecco, di essere ebrei da sempre, di essere israeliti, che è il termine dell'elezione, e così via. Vediamo però che al versetto 23, anche questo è un vanto secondo la carne, se vogliamo, sono ministri di Cristo, questi tali, ecco, anch'io più di loro. Però poi qui, il modo in cui Paolo si vanta, vediamo, fa emergere di nuovo la sua concezione dell'apostolato. L'apostolo si qualifica per la sua somiglianza alle sofferenze di Cristo. Questa è la qualifica fondamentale. Infatti qui fa un elenco lunghissimo, come vediamo, credo che siano 30 cose che dice, sono molte, noi non le ho contate però, molto diverse anche tra loro. Una cosa sono le persecuzioni e una cosa sono i digiuni che lui fa, i naufragi, eccetera. Tutto viene incluso nei patimenti del suo ministero. In particolare molti sottolineano il versetto 24, e 5 volte ho ricevuto i 40 colpi meno uno, sottolineo molti esegeti per dire che è una delle prove più sicure che Paolo non ha mai abbandonato la sinagoga. È sempre stato un giudeo fedele e osservante, perché se avesse voluto evitare questo bastava non andarci più. Nessuno sarebbe andato a cercarlo, e quindi qui vediamo come Paolo è un frequentatore abituale della sinagoga e anche naturalmente ne subisce le conseguenze. Nel capitolo 12 un altro motivo di vanto, cioè le visioni e rivelazioni, dice, da un lato sembrano molte, dall'altro ne ricorda una che deve essere stata fondamentale, ne dà anche la data, 14 anni fa, quindi parla di un evento, non di uno stato abituale, ma di un evento mistico. Lui stesso dice che non sa se col corpo, è un viaggio, ne abbiamo altre testimonianze nelle letterature, insomma, è un viaggio in cielo, e non sa se è avvenuto col corpo o senza il corpo, cioè se è un'esperienza interiore oppure se invece è una cosa diversa ancora. Comunque Dio lo sa, dice, ma tutto è molto misterioso, come vediamo, inevitabilmente anche ciò che lui ode, le parole, non si parla, non dice ciò che ha visto, dice però che ha udito parole, ma anche queste parole non si possono dire. Non si capisce bene se non si possono dire perché Dio gliel'ha proibito di dire, o se non si possono dire perché sono parole, pur essendo parole, quindi lui deve aver capito, che questo è il presupposto. Non dice che non ha capito niente, dice che ha udito parole che non si possono ripetere. Forse non ci sono le parole umane per dirle, forse sono cose che non si possono dire. Ad ogni modo è un'esperienza che Paolo ricorda come un segno straordinario nella sua vita. Vediamo però come le sue lettere confermano che questo segno non ha avuto nessun effetto nel suo ministero, cioè, o meglio, non ha mai tirato fuori queste cose Paolo per convincere non solo su di sé, ma anche per convincere convincere riguardo a Gesù, no? Queste sono cose che Paolo considera doni speciali di Dio, ma che anche qui lo vediamo che lo presenta così, unito al versetto capitolo 12, un testo famoso, versetto 7 e seguenti, perché non mi insuperbissi, Dio mi ha dato una spina nella carne. Ecco, su questo sappiamo che tutta la tradizione, dagli antichi, ecco, arrivare fino ai moderni, hanno cercato di capire cos'era questa spina nella carne. Ci sono state diverse linee di interpretazione, una che è già nell'antichità, oggi abbandonata completamente, direi, che è quella di vedere questa spina come un fatto morale, una debolezza morale di Paolo, tentazioni. Questo è abbandonato completamente, no, non per rispetto a Paolo, i moderni non hanno questo problema, ecco, ma perché è impossibile che sia che Paolo presenti questo come una... Invece quella che, diciamo, ha la maggiore possibilità è una malattia cronica. Io ricordavo come Tertulliano antico, dice che era un mal di testa. Chi ha conosciuto Don Umberto sa che aveva dei mal di testa, lui si metteva a letto per 2 giorni o 3 al buio, ecco, non faceva più niente, mal di testa, ecco, cronico. Cioè, i medici qui potrebbero spiegare. Tertulliano dice che ha una tradizione antica, non lo dice da sé, dice che lui sa, ecco, che ha ricevuto per tradizione che Paolo era così. Comunque, la cosa importante qui è che Paolo presenta questa sua, diciamo, impedimento al suo ministero, non è solo perché uno sta male, è che questo impedisce naturalmente moltissimo la sua capacità di azione. Lo presenta qui come, non solo come una cosa disposta da Dio, mi fu data da Dio, vuol dire, ma come un correttivo perché non si insuperbisse. È un'interpretazione molto importante. Forse Paolo poteva insuperbirsi, e non lo esclude Paolo questo, e Dio gli ha dato questo. Vede in questo una cosa positiva, un correttivo, non solo, ma poi vediamo nel testo molto bello che Paolo ricorda come lui stesso ha pregato 3 volte, e lì di nuovo si torna al tema centrale della lettera. Gesù gli ha risposto che la forza, l'efficacia della grazia di Cristo che passa attraverso l'Apostolo è più forte quando l'Apostolo è debole. Mentre umanamente sembra proprio l'opposto, e questo non entrerà mai nella testa nostra fino in fondo. Cioè, alcuni sì, ci sono dei santi o anche non da altare che lo vivono perfettamente, ma non è una cosa facile che entri nel nostro modo di sentire, di giudicare, e anche le conseguenze di questo, cioè di rallegrarsi per questo. Uno come San Francesco c'era molto vicino, ecco, però voglio dire, questa è una cosa che è normale che il discepolo non abbia, è un cammino di tutta la vita. Qui Paolo se l'è dovuto far dire da Gesù, che gli ha detto va bene così, anzi, e perciò appunto Paolo si gloria poi della debolezza. Adesso rimane il capitolo 13, cioè la fine del capitolo 12, e poi l'inizio del capitolo 13, dove Paolo torna di nuovo alla comunità. In particolare sottolineo il versetto 20 e 21 del capitolo 12, dove si vede che l'appello alla conversione riguarda il comportamento morale di qualcuno o di diversi della comunità, già richiamati una prima volta e poi non si sono convertiti. Questo lo vediamo anche all'inizio del capitolo 13, dove Paolo dice che la terza volta in cui andrà, sta per andare, non si comporterà come le altre volte, soprattutto non si comporterà come la seconda volta, dice esplicitamente, cioè non li risparmierà. Si vede che la seconda volta li ha solo esortati, ma non ha preso provvedimenti, mentre questa volta dice non sarà così, userò la mia autorità Ecco, io ricordavo che la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 5, ha un episodio che può anche aiutare a capire cosa intende Paolo. Qui, i primi 5 versetti della prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, l'episodio di colui che convive con la moglie del padre, convive con la moglie del padre, non è chiaro se il padre c'è o non c'è, è morto, probabilmente è vivo, comunque convive con la moglie del padre. Paolo reagisce per il fatto che la comunità non ha fatto niente, ed è preoccupato per questo, e anche se di lontano stabilisce un giudizio, praticamente una scomunica di quel tale in vista della sua conversione, per metterlo in mora. È un vero e proprio atto disciplinare, probabilmente qui intende la stessa cosa. Vediamo adesso insieme sempre questo tema, dal versetto 5 in particolare, del capitolo 13, e poi le esortazioni finali che abbiamo dal versetto 11, introdotte come al solito nelle lettere, soprattutto le lettere di Paolo, per il resto, lipon in greco, per il resto, che non vuol dire che siano cose di poco conto, e quando uno saluta alla fine in modo stringato e breve e veloce, dà le esortazioni molto secche, che sono le cose che gli interessano di più.
Proprio su questo inizio del versetto 11 vorrei dire una parola, perché ci è sembrato che questo per il resto sia proprio molto fuorviante. Questo lipon può voler dire piuttosto, ci è sembrato quindi, pertanto, ecco, perché queste parole finali della lettera sono una raccomandazione fortissima a fare qualche cosa che sembrerebbe un po' in contrasto con la situazione di questa comunità a cui si sta rivolgendo Paolo. E quindi ecco, l'impressione che dal versetto 11 sia Paolo sia conseguente, ma spostando su un altro piano proprio questa esortazione, invitando questi confratelli a un comportamento che va assolutamente oltre, sembrerebbe, ecco, la situazione che si è creata, di difficoltà evidente all'interno della comunità, con queste contrapposizioni, tutto quello che dice prima. Ecco, quindi, solo per dire appunto che ci è sembrato piuttosto una conclusione molto forte, ecco, quindi, come già è stato detto, non tanto un finale di così generica esortazione, ma piuttosto un'esortazione che nasce dal profondo, nasce dalla necessità per la comunità di entrare in di assumere un piano diverso di comportamento.
Appare evidente che in questo scorcio finale della lettera l'Apostolo voglia riassumere un pochino quelli che sono gli argomenti affrontati anche più compiutamente, ma anche sempre in ordine sparso. Quindi abbiamo di nuovo il discorso della debolezza dell'Apostolo, che deve essere quasi una situazione obbligata per l'Apostolo, proprio come un mezzo per arrivare ad evangelizzare efficacemente. L'efficacia della debolezza resa forte dalla potenza di Cristo. Ecco, dove appunto l'annuncio è fatto da Cristo in realtà. L'Apostolo serve con la sua debolezza, con la debolezza che in un certo senso gli è propria, non applicata dall'esterno, ma proprio connaturata, serve la potenza di Cristo. Un altro tema che ricorre anche qui è quello della della punizione, dove si vede che prima di tutto la punizione dovrebbe servire per la costruzione e non per la distruzione della comunità, e il fatto che tra la fine del capitolo precedente e l'inizio di questo capitolo ci sia qualcosa, come dire, di più concreto circa questa punizione, questo fatto poi dopo viene quasi smentito al versetto 10, in cui si dice: non ho nessuna voglia, nessuna, come dire, propensione a punirvi, spero che non ci sia bisogno di punirvi, proprio perché queste parole che io pronuncio per iscritto saranno state di edificazione per voi. Ecco, questo mi sembra, come dire, più forte che la minaccia della punizione stessa, dove noi qui abbiamo solo la minaccia. Io notavo che in nessun caso qui, mentre nella prima Corinzi che ha appena citato Giovanni Paolo, capitolo 5, si dice quale sarà la punizione per colui che convive, qui non, almeno io non ho visto accenni a punizioni precise, ma solo minacce. Cioè viene quasi da pensare che questa reiterazione della minaccia di una punizione serva in un certo senso per ristabilire, ecco, questo rapporto filiale che c'è tra i Corinzi e l'Apostolo stesso. Come dire, tocca a me, toccherà a me, toccherebbe a me, e quando verrò, però spero nel frattempo che sarete diventati perfetti.
Nella parte conclusiva, che sono i saluti nella lettera, ma anche nei vari esordi, quindi negli indirizzi, spesso, dico spesso perché non ho controllato, mi sembra quasi sempre, ecco, c'è questa formula trinitaria, la grazia, più o meno così, la grazia come questa di oggi, al versetto 13. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sembra quasi che in qualche modo battezzi la comunità, la immerga nel mistero di Dio, perché è quello che comunque può far risollevare anche da quelle che potrebbero essere delle deviazioni morali o incomprensioni. La consapevolezza di essere immersi sul piano del Padre, del Figlio e dello Spirito, come lui riporta sempre il discorso, fa sì che ciascuno che può essere in difficoltà o morale o appunto di discordia possa risollevarsi. Un altro punto importante è all'inizio del capitolo 13, che Paolo pone proprio direttamente in relazione, come avevamo già capito, la debolezza con la croce di Cristo. Infatti Gesù fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Quindi in molte lettere è centrale anche questo aspetto, che lui a un certo punto ricapitola tutto in Cristo e questo crocifisso, che è l'oggetto dominante, principale di tutta la sua predicazione, e anche questo riporta a, diciamo, alla nostra, quando lui dice mettete alla prova voi stessi, è questo: se siete in Cristo, in Gesù Cristo, è avere accolto la propria debolezza e viverla nel Cristo crocifisso, e essere consapevoli che si vive, che la comunità esiste perché vive nel piano del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Io vorrei dire due cose che a me, soprattutto vorrei rileggere gli inizi della Chiesa di Corinto negli Atti, perché alla fine della lettera a me ha fatto piacere rileggerli. Nel capitolo 18 dice che Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo chiamato Aquila, che era del Ponto, vabbè, adesso salto. Poi dice: quando giunsero dalla Macedonia Sile e Timoteo, Paolo si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché gli si opponevano e bestemmiavano, scuotendosi le vesti, disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, d'ora in poi io andrò dai pagani. Quindi si trasferisce in una casa di fianco alla sinagoga e lì comincia ad annunciare. Anche molti corinzi, udendo Paolo parlare, credevano e si facevano battezzare. E una notte in visione il Signore gli disse: non avere paura, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Così Paolo si fermò un anno e mezzo insegnando fra loro la parola di Dio. Forse anche questo è il motivo per cui tante cose di questa lettera ci sfuggono, perché c'è una lunga storia con i corinzi, quindi non è stata una visita breve in cui le lettere bisogna solo... cioè si tratta quasi di ribadire le cose fondamentali della fede, ma qui ci sono tanti problemi quotidiani, si direbbe, di vita, che a noi ci sfuggono. E poi un'altra cosa che volevo dire, che mi piace moltissimo, anche se non ho ben capito questo discorso della prova, comunque dice: noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, e non per apparire noi superiori nella prova, ma perché voi facciate il bene e noi restiamo come senza prova, cioè senza prova contro di voi, cioè non abbiamo noi speriamo di non avere argomenti contro di voi. Questo è nelle difficoltà quotidiane è tanto difficile, perché uno, almeno a me capita di volere puntualizzare il difetto dell'altro, di volere avere la prova che il suo rimprovero è giusto. Invece Paolo si augura che questo non avvenga e dice: nostro potere per la verità. Noi non abbiamo potere contro la verità, ma per la verità. E quindi, anche se questo vorrebbe dire che Paolo non ha più bisogno di manifestazioni di forza, però di questo si rallegra. Dice: ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi forti in Cristo, ovviamente. L'ultima cosa... Mi piace molto leggere questa formula che diciamo spesso: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. E finalmente, scioccamente, perché sono tanti anni che leggiamo la parola, che leggo anch'io, insomma la lezione l'avrò fatta 3 o 4 volte sui Corinzi, comunque finalmente mi è saltato agli occhi che cos'è questa grazia del Signore nostro Gesù Cristo. È quella che ha spiegato al capitolo 8: conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Ripeto quello che è stato detto, però l'impressione di questi versetti finali è davvero molto molto edificante, perché questa lettera è stata pesante in alcune parti e invece questo finale rende tutto grande nell'amore tra i fratelli, nell'amore che viene da Dio Padre, tanto che Piero Azzoni, che ha mandato il Salmo per oggi, ha mandato il 150 di lode al Signore, perché ha scritto: tutto si può concludere solo con una grande lode al Signore. E per quel che riguarda il versetto 13 che ha già citato Stefano, anche la Sara, mi è venuto da pensare che è proprio il versetto, il saluto della messa. All'inizio della messa tante volte si dice: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo. Qui è il versetto finale della lettera, la liturgia della Chiesa l'ha preso come saluto nella messa, come inizio, e mi sembra anche questo significativo per tutti noi, per la nostra vita cristiana. E poi ho pensato a quello che diceva anche la Sara, la grazia, che cos'è la grazia del Signore Gesù Cristo, che nel capitolo 12 era presentata come forza, la forza che si manifesta pienamente nella debolezza, e poi invece al capitolo 8 l'aveva spiegato molto bene dicendo che da ricco che era si è fatto povero per voi perché diventaste ricchi. Quindi è una conclusione davvero di tanto amore, di tanta comunione e di tanto incoraggiamento. Volevo solo fare un piccolo parallelo con il versetto 20 del capitolo precedente, dove si fa proprio un elenco da parte di Paolo di quelle che sono le sue paure, cioè che i suoi fratelli possano essere invidiosi, animosi, maldicenti, insomma. Dopodiché dice: noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, proprio come un padre, cioè è la preghiera che i papà fanno, più che dire: Signore, dagli la fede, che si comporti bene, ecco. E poi ci pensa il Signore a dargliela. Non so come dire con questo. Allora, quest'ultimo saluto non lo vedo proprio separato, mi sembra un po' come il versetto 11, come la strada per non cadere in quei peccati, essere gioiosi, tendere alla perfezione, avere gli stessi sentimenti. È un po' come dire: vi do io le indicazioni per non cadere, per non inciampare, insomma. E soprattutto conclude con questo bacio santo, che è quello della liturgia, che è proprio il culmine, insomma.
Sì, e mi aveva colpito molto, mi è piaciuto molto questo versetto 5, questo esame di noi, della nostra fede, fatto attraverso il riconoscimento dell'abitare di Cristo in noi, quindi dello spazio che dedichiamo dentro al nostro essere nella fede, alla presenza di Cristo. Questo modo di esprimere questo esame mi sembra molto molto bello.
Quest'ultima cosa che diceva Francesco è importante, mi sembra, è vero, Paolo conclude molto bene le esortazioni, significa che ci sono tanti problemi in questa comunità, ma la vita, le esortazioni fondamentali della vita cristiana sono quelle che troviamo e sono contemporanee, diciamo, cioè siate gioiosi, le cose che dice, le cinque cose che dice sono l'esercizio quotidiano nonostante tutto il resto che ci deve essere, lo sforzo. Comunque volevo riprendere quello che diceva Francesco adesso e anche qualcun altro. Io personalmente non credo che sia tradotto bene, però no, con questo non voglio mettermi a discutere in questo momento, questa parte del versetto 5 e seguenti, con questo le prove, non le prove. Cioè qui Paolo, il versetto 5 è estremamente significativo di tutto ciò che segue. E non è tradotto così, è voi stessi che dovete esaminate voi stessi, poi viene ripetuto, la traduzione non lo mette, fate l'esame di voi stessi, o forse pensate che Gesù Cristo non è in mezzo a voi come giudice, voi siete alla presenza di Cristo, voi, cioè come potete, cioè, Paolo esorta alla fine che facciano loro stessi un esame. Non lo deve fare lui quando viene, devono far da soli loro, dal momento che Gesù è in mezzo a loro, non c'è bisogno che l'apostolo faccia un esame quando viene, loro devono farsi l'esame di coscienza rispetto alle cose che sono dette poco prima, alla fine del capitolo 11, no? Per la conversione. Non mi pare che io tradurrei in modo da non essere bocciati, e qui i termini sono essere promosso o essere bocciato. Paolo dice: se io prego per voi perché vi convertiate, non lo faccio perché appaia che io sono promosso e voi siete bocciati, proprio l'opposto. Io sono disposto a essere bocciato, cioè a aver torto rispetto a voi, nel senso che voi vi convertirete, cambierete e quindi avrò torto di dire le cose che dico di voi dal momento che cambierete, e la mia unica intenzione è questa. Io credo che voglia dire così: io non ho nessun potere contro la verità, ma solo a favore della verità. Quindi, se il risultato è che io sono bocciato e voi siete promossi, è quello che io voglio. È quello che io voglio. A me non interessa di essere promosso io, cioè di apparire come colui che ha ragione, ecco, e invece voi avete torto, perché dovete correggervi, eccetera. Quindi per questo dice, fatevi da voi stessi l'esame, perché Gesù Cristo è in mezzo a voi, quindi l'esame lo potete sempre fare di fronte a Lui, non c'è bisogno che io venga a disporre o a criticare o a correggere in modo disciplinare, che, come ripete Lui, è quello che Lui non vuol fare. Mi scrivo questa lettera, che è anche dura, proprio per questo, per non dover far questo, perché questa non è la mia intenzione, e l'autorità che io ho Gesù Cristo me l'ha data per edificare, non per distruggere. Qualche volta però l'Apostolo è costretto a distruggere, non a distruggere le persone, a distruggere il male. E distruggere il male può far male in qualche momento, può provocare tristezza, l'ha già detto. Se però questa tristezza viene vissuta bene, allora è una tristezza secondo Dio, ne ha già parlato di questo. Li loda perché hanno vissuto bene, perché poteva anche funzionare male. La lettera dell'Erachime che ricorda, per fortuna è andata bene, cioè l'hanno presa bene, ha provocato il pentimento. Ma se provocasse l'indurimento, non è una cosa che l'Apostolo vuole, che è il risultato opposto. Quindi anche qui mi sembra che l'esortazione sia a fare l'autoesame, l'esame di coscienza del personale, ma sicuramente Cristo è, io tradurrei, in mezzo a voi, non in voi, in voi nel senso in mezzo a voi. È la comunità che deve esaminarsi, deve aiutarsi, deve incoraggiarsi, ma deve anche correggersi, deve sentire una solidarietà. Non è che uno che fa male agli altri non importa, oppure all'altro interessa solo, come l'Apostolo non fa così, di bollarlo, perché io non sono così. Ma il discorso di Paolo è sempre comunitario, anche se a volte ci sono alcuni che deve correggere. Ma mi sembra che ci sia questo spirito finale, che è una cosa. E poi avete già detto le esortazioni. Io sottolineerei un punto solo in queste esortazioni. Conclude: e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. È una benedizione, ma è anche una promessa. Se voi fate così, Dio sarà con voi. Se voi vivete in pace, cioè vuol dire, se voi vi sforzate di vivere in pace, non è che sappiamo com'è i problemi di questa comunità, invidie, gelosie, eccetera. Quindi non è che l'Apostolo si scandalizza di questo. Se voi cercate di vivere in pace, allora Dio della pace sarà con voi. Quindi da un lato è una bellissima benedizione, ma dall'altro è un impegno. Se voi vi impegnate a vivere nella pace, come si fa a far sì che Dio viva, della pace viva in mezzo a noi? Cerchiamo di sforzarci di questo. La perfezione non c'è, infatti l'Apostolo prega per la loro perfezione, perché non c'è ancora, come è abbastanza evidente dalla lettera, anche se ci saranno stati di quelli molto bravi, dei santi sicuramente, però non, dalla lettera non appare che sia tutto. Se noi vediamo, e ancora di nuovo il capitolo 11, versetto 20, insomma, questi problemi anche proprio di condotta morale inveterata sono molto presenti. Quindi non è che, però mi sembra che sia un'esortazione, insomma, anche all'impegno. E poi avete già sottolineato l'augurio finale, che è utile riconsiderarlo alla fine della lettera, perché è vero che io non lo uso nei giorni feriali, ma ogni tanto sì, ce ne servono delle altre, delle formule molto belle che non usiamo quasi mai, però considerarlo nel quadro della lettera e delle lettere di Paolo fa capire che quando dice la grazia di Gesù Cristo non intende una cosa che Gesù Cristo dà, anche se rimane vero che noi riceviamo delle grazie, dei doni, e spesso usiamo la parola in questo modo, ma non vuol dire così. La grazia di Gesù Cristo è l'esempio di Gesù che ha dato la sua vita per noi, la sua generosità di Gesù, il suo esempio che è trascinante, che sostiene, che dà lo Spirito, sia con voi. L'amore di Dio sia con voi, cioè il fatto che Dio vi ama, che Dio vi ama, non che noi amiamo Dio. L'amore di Dio sia con voi, la comunione dello Spirito, cioè lo Spirito che crea la comunione, sia con voi. Mi sembra molto bello, no? Gesù è l'unica volta in Paolo, se non sbaglio, che sono tre gli auguri in cui nomina Gesù, Dio e lo Spirito. Altre volte, normalmente Paolo, se non ricordo male, sono due in genere, Dio e Gesù. Però qui nomina anche la comunione dello Spirito.